듣다 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 듣다
Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a Cult. Adesso abbasso le cuffie, Barbara. Adesso la sentite, ecco, perfetto, perché abbiamo, insomma, chi ci ha preceduto aveva un livello d'ascolto più alto del nostro. Bentornati a Cult Estate, penultima puntata di questa edizione della trasmissione culturale estiva, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Finiamo venerdì e da lunedì ricominciamo con l'orario autunno-inverno, quello dalle 11.30 alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata. Come sempre vi rimando a Facebook, alla nostra pagina o al sito di Radio Popolare per riascoltarci in podcast. Vi ricordo cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni, e se invece volete intervenire in questa puntata un sms in diretta al 331-6214013 o una mail a diretta @popolarenetwork.it. Il sommario di quest'oggi, sentiremo che cosa ha da dire il regista Davide Livermore sull'edizione del Tamerlano in scena alla Scala, una serie, una parata, diciamo, di stelle della lirica, a cominciare da Placido Domingo. L'ambientazione è diversa da quella dei consueti tamerlani tradizionali, sentiremo qual è. Gianfranco Manfredi, Il suo splendore a Shanghai, il nuovo libro, viene presentato domani, avremo proprio l'autore Gianfranco Manfredi in diretta nella seconda parte. Liberi sulla carta, uno dei festival di editoria indipendente, ormai ce ne sono tanti, questo ha una accezione, una missione particolare, si svolge in centro Italia, adesso ce lo faremo raccontare dal suo direttore. C'è una festa antispecista a Macao con tanti appuntamenti, presentazioni di libri, incontri, ce ne parlerà Marco Reggio sempre nella seconda parte. Nella prima parte anticipiamo la stagione di Pacta dei Teatri che viene presentata questa mattina. Progetto che si chiama Focus Urban, dalla zona K di Via Spalato, uno dei centri dedicati alla scena contemporanea che a Milano è più attivo anche in campo internazionale, che propone tra l'altro a partire da domani uno spettacolo molto interessante, Guerilla, poi ne parleremo con Valentina Caslunger di Zona K. Spira Mirabilis, orchestra particolare, un nome che è tutto un programma perché è collegato anche ad altri progetti dallo stesso titolo. Francesco Bossaglia ce ne parlerà tra breve, e adesso invece mi ha già raggiunto in studio Barbara Sorrentini per parlare di Fuori Cinema, di cui avevamo anticipato semplicemente il fatto che è stato presentato ieri, che sta per cominciare, comincia venerdì questo e occuperà tutto il weekend. Abbiamo un ospite in diretta per parlarne, intanto buongiorno Barbara,
buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Allora, grazie della pazienza naturalmente a Cristiana Mainardi che è con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Cristiana. Allora, seconda edizione di Fuori Cinema, che per questa volta cambia location, non è più in Piazza Gaulenti ma sarà in Piazza Giulio Cesare a City Life, un programma molto ricco che già comincia venerdì alle 14 con una presentazione di Cristiana Capotondi, coideatrice insieme a Cristiana Mainardi che è qui con noi, dunque un appuntamento veramente ricco. Adesso stavo riguardando bene il programma ora per ora, veramente c'è da piazzarsi lì e non muoversi per tutto il fine settimana. Allora, intanto ricordiamo lo spirito con cui nasce questa iniziativa, Cristiana.
Ma Fuori Cinema nasce anzitutto dalla voglia di avvicinare i protagonisti del mondo del cinema, ma non solo del cinema, di qualsiasi arte legata all'audiovisivo, quindi dalla letteratura alla musica, al pubblico, quindi un evento non esclusivo ma al contrario assolutamente includente, con lo scopo di abbattere le barriere che a volte per esempio delimitano i red carpet. È assolutamente all'insegna dell'incontro e della condivisione, in questo senso è anche formulato e concepito e prodotto proprio affinché il pubblico abbia il piacere assoluto di arrivare la mattina e andarsene alla sera.
Ecco, direi subito ai nostri ascoltatori, visto che dicevamo che è nato con, tra te e Cristiana Capotondi, ed è nato anche con un intento benefico, di raccontare anche questo aspetto.
Beh certo, perché Fuori Cinema, che è stato pensato a Milano, non poteva prescindere da quelli che sono i valori e gli elementi distintivi di Milano, e per noi assolutamente uno di questi che la qualifica in tutto il mondo, non solo in Italia, è senz'altro il tema della solidarietà, della beneficenza, dell'accoglienza dell'altro. E dunque quando l'abbiamo pensato, abbiamo pensato che ci piaceva mettere in circolo questa energia anche con quella finalità, o anche principalmente con quella finalità, e grazie quindi ad altre caratteristiche fondamentali di Milano, per esempio la model design, riusciamo ad organizzare un'asta di beneficenza che parte online e che termina la sera del 14, quindi come apertura simbolica di Fuori Cinema, e anche un marketplace in loco dove si potranno comprare delle cose bellissime a dei prezzi vantaggiosissimi, e tutto il ricavato sarà devoluto quest'anno a Bebevio, l'associazione Art for Sport.
E infatti Bebevio aprirà venerdì alle 14.30 in un incontro in Punta di Fioretto, l'avete chiamato. Questo non è cinema, però Bebevio è un personaggio incredibile anche nel raccontarsi e nel raccontare la sua storia, la sua vita, il suo sport.
Sì, è strettamente legato anche al tema di quest'anno, che è completamente il prolungamento sinergico rispetto a quello dello scorso anno, quindi dal sogno alla realtà. E noi crediamo che insomma sia molto importante nella vita far fronte agli alti e ai bassi, soprattutto trasformandoli in alti, e da questo punto di vista Bebevio rappresenta un esempio quotidiano per chiunque, e ci sembrava assolutamente perfetta per rappresentarci in questa evoluzione.
Allora, cinema, intanto do anche un sito che è fuoricinema.com, perché il programma è veramente ricco e non riusciamo a raccontarvelo proprio tutto. Gabriele Salvatores, il regista, è stato con voi in questi mesi di preparazione, così come naturalmente Gino e Michele. Allora, entriamo un po' nel vivo del programma. Intanto City Life, vi siete spostati, quindi c'è anche una parte coperta, perché vabbè, è bene dirlo. che cosa vogliamo segnalare?
Intanto grazie per il tema del coperto, perché abbiamo, come dire, anticipato questa ipotesi di previsione di maltempo, e quindi il palco e la platea hanno un migliaio di posti che dovrebbero riuscire a far fronte a questa evenienza, per cui noi ci saremo qualsiasi cosa accada, dovesse arrivare anche Irma, insomma. E segnalare, ma noi amiamo molto questo programma, nel senso che l'abbiamo costruito in mesi di lavoro, Cristiana, Lionello Cerri, Gino, Michele, Gabriele Salvatores, che si è aggiunto ai direttori artistici da quest'anno, giusto perché lo scorso anno era impegnato sul set, ed io, quindi diciamo che ce lo siamo voluti coccolato anche grazie a delle relazioni importanti, per esempio quella con Sky, che è media partner, e l'abbiamo cercato di costruire un po' come crediamo dovrebbe essere il cinema oggi, ma in generale insomma qualsiasi sforzo di parlare a un pubblico. Quindi tra degli appuntamenti più di contenuto, più profondi, di approfondimento diciamo, non più profondi, ed altri pure di approfondimento ma più pop, per cui abbiamo cercato di costruire giorno per giorno un equilibrio, surfando questa doppia anima, perché sicuramente Fuori Cinema vuole essere popolare, è popolare, e cercherà da questo punto di vista di rimarcare sempre questo aspetto, anche andando a toccare dei temi importanti che per noi sono importanti, compresi quelli sociali. Quindi andremo da un lavoro sul romanzo di una strage a un incontro sull'immigrazione, fino a Mara Maionchi e alla sua capacità di scoprire talent, fino a Paolo Conte, fino a Nina Zilli, credo una cosa abbastanza varia.
E poi incontri anche con Leonardo Pieraccioni, Salvatore naturalmente avrà anche un incontro con Diego Abatantuono, insomma un po' il suo gruppo.
Ficarra e Ticone, Ambra, De Sica, Lino Banfi.
Poi c'è un incontro con le donne, con le attrici.
Le attrici di Cristina Comencini, meravigliose, quindi da Angela Finocchiaro, Marisa Paredes, Stefania Rocca, Margherita Bui, insomma, penso che ci divertiremo.
Poi uno con gli esordienti che però sono già famosi, Andrea De Sica, Matilda De Angelis, Roberto De Paolis, Andrea Carpenzano, insomma, comunque ce n'è veramente per tutti i gusti. Ricordiamo ancora una volta il sito che è fuoricinema.com, così almeno vi organizzate il vostro fine settimana. Cristiana, grazie per essere stata con noi e ci vediamo fuori cinema.
Grazie mille a voi e a prestissimo a tutti quanti.
A risentirci.
Grazie. Ciao, grazie.
Ecco, perfetto. Allora, grazie a Barbara Sorrentini, naturalmente la risentiremo spesso questa settimana, anche perché ci sono tanti appuntamenti di cui dobbiamo
stanno partendo, sì.
È normale, è settembre.
Ah, grazie.
Diceva il poeta.
Ah, ciao.
A risentirci. Ciao.
Sole intorno a me, salvami, risplendi.
Ed eccoci, torniamo a parlare adesso dopo aver parlato di cinema, di grande musica, musica classica, perché domenica 17 in conclusione dell'orchestra della stagione dell'Orchestra Filarmonica della Scala sarà proprio ospite al Teatro alla Scala l'ensemble Spira Mirabilis, che indegnamente nel sommario ho chiamato orchestra, mentre non è proprio la definizione giusta di questo, che invece è un progetto musicale che riunisce molti componenti. Infatti è un ensemble a numero variabile a seconda naturalmente dei programmi, delle esecuzioni, dell'appuntamento, della tappa che devono affrontare, e che richiama musicisti da tutto il mondo, quindi ha un ensemble che ha un grande respiro internazionale, che spesso partecipano anche alla linea creativa dell'ensemble. Allora, per raccontarvi di questo appuntamento di domenica 17 alla Scala con Spira Mirabilis, siamo collegati con Francesco Bossaglia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, mi sono corretta, non siete un'orchestra.
Esatto, stavo per intervenire io.
No, ho capito, e lo sapevo, è che la tentazione è forte, ovviamente, quello di usare un termine che è un po' sulla bocca di tutti noi. Invece no, spieghiamo bene qual è la linea. Siete nati una decina d'anni fa, no?
Sì, quest'anno, proprio in questo momento, a settembre, festeggiamo i nostri primi 10 anni. E appunto Spira Mirabilis, dicevamo, non un'orchestra, perché la Spira Mirabilis è una figura geometrica che ha una particolarità, che è quella di essere sempre sovrapponibile a se stessa in qualsiasi dimensione si presenti. Un quadrato più piccolo non è sovrapponibile a un quadrato più grande, una Spira Mirabilis più piccola è sovrapponibile a qualsiasi altra Spira Mirabilis. E quindi l'idea è quella che qualsiasi forma noi prendiamo, e in Scala saremo un'orchestra, saremo un'orchestra da camera, ma saremo un'orchestra, manteniamo sempre la nostra identità, che è quella di avere questa grande attenzione al momento delle prove, che a volte nella professione siamo costretti a sacrificare. Invece Spira Mirabilis nasce proprio per quello, per studiare insieme, un workshop di studio tra musicisti, e da lì anche la decisione di non avere la figura del direttore d'orchestra. Non c'è alcuna polemica da parte nostra, noi apprezziamo il lavoro del direttore d'orchestra, anzi ce ne siamo voluti appropriare perché è un lavoro bellissimo, e quindi lo facciamo, diciamo, in maniera collegiale.
Insomma, un consenso il vostro, no? In musica, sul modo di interpretare la partitura, no? Credo che sia anche uno dei modi in cui possiamo spiegare il vostro lavoro, e che richiede naturalmente una perizia, un talento, una capacità musicale speciale, una capacità anche di ascolto degli altri, cosa che dovrebbe essere la normalità fra grandi musicisti, ma non sempre accade.
Sì, diciamo, il rischio più grande di lavorare senza il direttore d'orchestra, al di là del suonare insieme, che diciamo per dei musicisti professionisti è forse anche il problema minore, quello della coordinazione, ma il grande rischio è quello della coerenza interpretativa, ecco, che quello che facciamo rimanga acefalo, che non abbia un'idea forte, e quindi da lì inizia tutto il nostro lavoro, che è estremamente faticoso, estremamente anche conflittuale in certi momenti, perché noi dobbiamo cercare di trovare una linea che non sia un collage di idee diverse, perché quello sarebbe, credo, poco interessante dal punto di vista artistico, e sarebbe un po', non so come dire, confonderebbe un po' le acque. Quindi diciamo il nostro lavoro è quello di creare un'interpretazione condivisa, imparare a leggere la partitura in modo simile, in modo che la nostra discussione sia anche messa a fuoco, che non sia caotica, perché quello è un altro dei grandi rischi, no? Il caos. Invece noi cerchiamo di creare una cornice dentro la quale la discussione poi si possa svolgere in maniera anche produttiva. In questo modo, diciamo, questa nostra idea della partitura, che poi alla fine è sempre in divenire, perché è difficile che con Spira Mirabilis riusciamo veramente ad arrivare a un punto finale nell'interpretazione della partitura, però questa idea che ci costruiamo nei nostri periodi di prova diventa un po' una specie di direttore d'orchestra invisibile, ecco, a cui noi facciamo riferimento.
Certo, tutti fate riferimento a un'idea condivisa, quindi vuol dire avere una grande onestà intellettuale l'uno nei confronti dell'altro. Immagino qualche volta, insomma, venire a patti col proprio ego, che deve esserci, insomma, in ciascun artista, naturalmente. ovviamente, ma quando si lavora insieme inevitabilmente viene messo in discussione. È un progetto bellissimo, io ho assistito ad alcuni concerti di Spira Mirabilis nel corso di questi 10 anni e devo dire che questo lavoro comune si avverte proprio, c'è un'elettricità molto diversa da quella che c'è in ensemble
sì,
differenti.
Dico sempre che diciamo sulle interpretazioni di Spira Mirabilis possiamo discutere, parlarne certo. Per ore, ci sono tante persone a cui non è piaciuto il nostro lavoro e questo è completamente legittimo. Io credo che quello che faccia la differenza un po' nel nostro modo di suonare è che quando noi andiamo sul palcoscenico per suonare qualsiasi cosa, noi dobbiamo avere un'idea del perché facciamo le cose, come vanno fatte e per quale motivo le stiamo facendo in quel modo lì. Questa cosa, secondo me, fa la differenza, è una cosa che si percepisce, perché uno vede 50 persone che sono lì per un motivo e sanno quello che stanno facendo. A volte purtroppo può capitare che proprio per motivi produttivi della professione in altri contesti, soprattutto nel contesto dell'orchestra sinfonica che coinvolge tantissime persone, a volte si diventa un po' strumenti nelle mani di un direttore più sì. O meno bravo. Questo non è il punto, però a volte non si sa bene quello che si sta facendo. Con Spira Mirabilis noi siamo costretti a saperlo, altrimenti non possiamo suonare insieme.
È anche per questo, insomma, che si parla di un esperimento musicale democratico, nel vero senso della parola. E io trovo il vostro lavoro, oltre che insomma di grande livello, altrimenti non credo che il direttore Chailly avrebbe deciso di affidare a voi la chiusura della stagione dell'Orchestra Filarmonica, no? Cioè perché, anzi, mi sembra veramente bello che celebriate i vostri 10 anni venendo alla Scala. È la prima volta?
Sì, è la prima volta che veniamo, sì.
E questa è secondo me un giusto riconoscimento di un lavoro appunto di un decennio molto importante. Non abbiamo detto due cose. Una, che Francesco Bossaglia, che credo ci sia più o meno fin dall'inizio dell'ensemble, è
sì, dal primo progetto.
È un cornista, giusto?
Sì, io sono cornista, sì.
Ecco, quindi tra l'altro una delle parti più complicate, dico da un punto di vista dell'ensemble, nel momento in cui si decide appunto di fare il lavoro che fate voi, no?
Eh beh, sì, ma come tutte.
Sì,
diciamo,
vabbè, questo lo bisogna dirlo, però insomma
sì,
diciamo.
Sì, sì. Diciamo, sì, certo,
diciamo
certo.
Che per esempio, insomma, in quello che eseguirete domenica, insomma, il ruolo di un cornista nel momento in cui appunto.
Eh beh, certo, è centrale, esatto. I corni nell'eroica di Beethoven sono.
Cioè non è che sono proprio come dire non è che fanno un intervento qua e là, insomma, cioè per cui in quel caso per esempio quindi chiedo una volta tanto di abbandonare il ragionamento di gruppo a Francesco Bossaglia e di raccontarci un po' com'è essere il suo strumento all'interno di Spira Mirabilis, al di là appunto di come lavorate insieme, cosa che ci ha spiegato molto bene.
Ma nel senso io ho una grande fortuna, nel senso che io ho studiato il corno, però adesso non lo suono più, diciamo, in altri contesti, nel senso perché io faccio il direttore d'orchestra, pensate, quindi
ecco, per cui
faccio un altro mese. Però ho la fortuna di poter suonare ancora il corno con Spira Mirabilis, che è la cosa più bella che io possa fare come cornista, e soprattutto il ruolo del corno mi costringe a essere in contatto veramente con tutte le sezioni dell'orchestra, stare in un ponte tra i legni, la sezione degli archi,
un punto di riferimento
centrale.
Sì.
Sì, è la sezione, un'orchestra che ha una grande sezione di corni,
sì.
Molto probabilmente è una grande orchestra, no? Quindi per me è sempre stato il mio sogno, diciamo, fin da quando ero bambino, poter suonare in orchestra il corno. Farlo con Spira Mirabilis è proprio la più grande fortuna che possa capitare.
Bene, infatti volevo appunto sottolineare una volta tanto anche insomma un elemento importante, proprio vero. Dunque, l'abbiamo detto, l'eroica di Beethoven, la terza.
È un autore che a noi teniamo tantissimo, è l'autore con cui abbiamo iniziato a lavorare 10 anni fa. È stato, ci ha proprio portato, ci ha fatto fare il percorso. Noi in 8 anni abbiamo fatto l'integrale delle sinfonie di Beethoven, compresa la nona. È stata un'impresa titanica, come potete immaginarvi. Ed è proprio, non so come dire, quando uno spende così tanto tempo con un autore diventa un po' come un
di famiglia.
Padre, nel caso di Beethoven, sì.
Di famiglia.
E quindi Volevamo festeggiare con lui, ecco.
Quindi sarà una serata speciale, sicuramente festosa per pubblico e per voi. Sarete 41, se non sbaglio, quindi in una dei vostri delle vostre formazioni più numerose, dato peraltro il programma, insomma, che lo necessita. Ore 20, Teatro La Scala, domenica 17, Spira Mirabilis, l'eroica di Beethoven. Non dico altro, prenotatevi. Grazie, grazie mille,
grazie
Francesco Bossaglia, buon concerto.
Buona giornata, buona giornata.
Adesso rientriamo in un ambiente, anche se in realtà non lo abbiamo mai lasciato, abbiamo parlato di due appuntamenti importanti di cinema e di musica a Milano e restiamo a Milano con Zona K, che nella sua stagione 2017 dal titolo Europa, Europa e di vari dei suoi progetti, abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, ritorna in questo settembre con due titoli, uno domani il 14 settembre e uno invece la settimana successiva. Si tratta di un progetto che fa parte appunto della stagione Europa Europa, uno dei focus a cui ci è abituato Zona K, che come sapete ha sede in via Spalato ma poi si sposta e soprattutto attira e propone tante realtà internazionali interessantissime, e questo focus si chiama Urban, cioè urbano. Si comincia, dicevo, domani al Teatro dell'Arte CRT con Guerrilla, un titolo di cui si è parlato molto e per il quale è stata organizzata una call pubblica, una chiamata pubblica nel corso di quest'estate. Valentina Caslunger di Zona K è con noi, buongiorno, bentornata.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, un po' di informazioni, diciamo, tecniche di percorso le ho già date, ricordando alcune cose che avevamo già accennato quando ci siamo sentite l'ultima volta. Veniamo adesso a questo nuovo focus che si apre domani con questo Guerrilla, che ha già partecipato a Short Format, se non sbaglio, la settimana scorsa, ed è l'occasione per il pubblico milanese di incontrare questa compagnia catalana.
Beh, Guerrilla è uno spettacolo molto speciale perché ha in scena 80 persone, e sono 80 persone tra virgolette normali, cioè 80 cittadini milanesi che hanno aderito a questa call. Sono stati chiesti dei volontari con determinate caratteristiche, una certa fascia d'età, alcuni più bravi nel movimento, altri che avessero avuto in passato storie di conflitti importanti o sulla propria pelle o in famiglia. Ne sono stati selezionati 80 perché la risposta è stata ottima. Hanno risposto 250 persone con voglia di partecipare a questa cosa, e questi 80 scelti saranno in scena insieme alla compagnia, che in realtà rimane dietro le quinte, per cui fondamentalmente in scena ci sono queste 80 persone domani e dopodomani sera al Teatro dell'Arte, per portare questo grosso progetto che si chiama Guerriglia e che intende in qualche modo raccontare la guerriglia, la potenziale guerra, i conflitti che sono dentro tutti noi, sia politici che individuali, rispetto a un apparente stato di calma o di indifferenza rispetto a cose che succedono nel mondo, rispetto a delle guerre, e rispetto a dei conflitti interni personali. Quindi,
sì, ovviamente, Guerriglia poi a noi richiama, no? Moltissimi progetti partecipati della cittadinanza, insomma, che ormai hanno luogo in tutto il mondo, in tante città, quindi c'è anche quel concetto, no? Della partecipazione, sì. Che mi pare evidente, se c'è un gruppo di 80 cittadini che sono stati poi selezionati per partecipare, ovviamente, e questo è molto chiaro. Diciamo qualcosa della compagnia, El Conde de Torrefiel.
El Conde de Torrefiel è una compagnia spagnola catalana che negli ultimi anni sta, oserei dire, spopolando nei festival europei, e arriva a Milano per la prima volta e in Italia è stato raramente, diciamo, e ha la caratteristica di fare spettacoli diversissimi tra loro, per cui se uno mette in fila gli ultimi tre spettacoli, questo è uno spettacolo difficilmente definibile, appunto, con una grande messa in scena, con molto testo scritto, forti musiche. Lo spettacolo precedente era praticamente una coreografia, quello ancora precedente era uno spettacolo di drammaturgia contemporanea. E in questa loro ecletticità però riescono sempre a toccare il segno, a cogliere un aspetto molto importante e a trovare il linguaggio giusto per quello che con quello spettacolo vogliono dire. Hanno sempre dei titoli, a parte Guerriglia, che è uno dei titoli più facile, hanno sempre dei titoli molto complessi rispetto invece poi a una semplicità o meglio chiarezza stilistica fenomenale.
Sì, infatti molto se ne parla, ringraziamo ancora Zona K che insomma ormai da anni permette a Milano di avere uno spazio d'espressione per gruppi così interessanti, grazie anche per aver scelto la performance col titolo più facile, soprattutto per noi che facciamo comunicazione. Ecco, però a parte insomma questa battuta, l'appuntamento è molto atteso, non so se sia già tutto esaurito entrambe le sere o no, o se c'è ancora qualche possibilità.
Non so nemmeno io, tra l'altro è frutto di una collaborazione importante, perché dentro questo progetto c'è Zona K con Triennale Teatro dell'Arte e il Danae Festival.
Certo, giusto dirlo, assolutamente.
Sì, tra l'OFF e l'istituzionale che si sono messi insieme per portare una cosa così grossa e complessa a Milano.
All'attenzione del pubblico. Quindi ricordiamo intanto per Guerriglia dove bisogna andare in rete per verificare se è possibile ancora prenotare per queste due serate, domani e dopodomani.
Beh, consiglio di passare direttamente dalla biglietteria di Triennale.
CRT dunque, sì.
CRT, sì, okay. Teatro dell'Arte Triennale, perché l'online è da loro. Poi ci si arriva anche dal sito di Danae e dal sito di Zona K.
Certo.
Però sapendolo non ha senso.
Allora, parliamo anche degli altri appuntamenti del Focus Urban.
Sì, un altro appuntamento per noi molto importante è oneroso in termini di lavoro soprattutto, perché questa è la caratteristica del Focus Urbano, no? Che svolgendosi in città,
sì,
implica un grosso lavoro di interazione con la città, è l'appuntamento di venerdì 22, sabato 23 e si ripete poi la settimana dopo, venerdì 29 e sabato 30, con questo progetto internazionale che si chiama Bodies in Urban Spaces, del coreografo Willy Dorner, lui è austriaco. È un progetto che gira al mondo da 10 anni, che ha avuto successo in tutte le città del mondo, in cui 20 ballerini, scelti anche questi nella città in cui si lavora, quindi in questo caso sono 20 giovani ballerini italiani, si incastrano letteralmente in anfratti architettonici della città, per cui si infilano, non so, tra il palo della luce e un muro a testa in giù, escono da un cestino quando sono singoli, oppure tutti e 20 corpi si ammassano in una porta finestra che li può contenere tutti e 20, creando delle anche in situazioni apparentemente pericolose, per cui è molto spettacolare.
È uno spettacolo che in qualche modo è parente di tante, chiamiamole, discipline urbane di espressione corporea, no? Cioè, mi viene in mente il planking, mi vengono in mente anche, no? Cioè, tanti altri sport che sono nati magari nelle periferie e che in questo caso invece poi si trasformano in un'installazione artistica.
Ha proprio quel sapore lì. Se uno è curioso e vuole buttare in rete Bodies in Urban Spaces, con immagini, saltano fuori centinaia di immagini, sono tutti ragazzi con la felpa, con il cappuccio,
esatto,
quindi con gli sneakers, vestiti così perché si devono proteggere, perché si farebbero male altrimenti, e gioca volutamente, gioca con quella che è la cultura di come si chiama questo focus, degli urban, no? Cerca di mettere in relazione la città, sia la periferia che il centro, con i corpi dei ballerini per creare nuove visioni.
Ecco, il pubblico naturalmente non deve fare le stesse cose, perché sennò ci sarebbe una selezione naturale dello spettatore immediata.
Cioè, deve camminare.
Deve camminare, seguire quello che loro fanno, sì. Però non ripetere.
Lentamente, ecco, no.
Come si
può fotografare.
Non farlo a casa, ma non farlo neanche fuori casa, insomma, quello che fanno loro. Però immagino, nel senso che so chi sono e mi fa molto piacere che ci sia la possibilità di vedere il loro lavoro. Dunque, in due differenti soluzioni, no? Due settimane consecutive. Quindi per questo direttamente a Zona K, per avere informazioni e prenotarsi, no?
Direttamente a Zona K.
Poi,
tra l'altro, volutamente abbiamo scelto di partire da Bovisa, per cui chiamiamola una semiperiferia ormai, e finire in centro, cioè di non concentrare sempre questi grossi eventi all'interno del centro della città, ma cercare un ponte, no? Tra delle,
certo,
zone leggermente più periferiche e centro, quindi anche con un'azione, chiamiamola in senso lato, politica impegnata.
Ecco, poi ci sono altri due appuntamenti, perché il Focus Urban va avanti fino a fine ottobre, che sono invece appuntamenti con artisti italiani, giusto? Quindi con Fattoria,
sì,
Vittadini, di cui torneremo a parlare, perché Fattoria Vittadini, con una sua iniziativa articolata, insomma, sarà media partner di Radio Popolare in alcune delle sue, dei suoi,
certo,
appuntamenti, quindi torneremo a parlarne. Questo in particolare, che fa parte del Focus Urban di Zona K, si chiama GRIP, no? Come l'aderenza delle automobili alla strada.
Sì, si svolgerà verso metà ottobre nelle case, per cui Focus Urban perché GRIP, quindi l'automobile, l'aderenza alla strada, però anche perché non si svolge in teatro, ma si svolge nelle case, per andare a parlare del bisogno di aderire a se stessi, del bisogno di aderire alla corsa quotidiana e trovare un appiglio,
sì,
dentro la corsa quotidiana che vada oltre quelle che sono le incombenze che ci fanno o certe volte perdere di vista l'obiettivo principale o le cose che vogliamo. È un duo, sono due ballerini che danzeranno in una casa, in uno spazio piccolissimo, proprio per indagare la capacità di attaccarsi l'uno all'altro e al terreno che si ha sotto i piedi. Che, tra l'altro, Fattoria Vittadini, appunto, è al suo 10° anno di attività, e questo fa parte dei festeggiamenti, della rassegna che loro hanno messo in piedi in diversi spazi di Milano per i loro 10 anni.
Infatti, sono proprio adesso, poi di questo, ripeto, parleremo anche con loro diffusamente, insomma, degli appuntamenti per il loro decennale, però ci tenevamo a sottolineare che fanno parte appunto del vostro focus dedicato all'urbano. E poi c'è Heartbreak Hotel.
Esatto, last but not least, della compagnia Snapora, un'altra compagnia milanese.
Sì.
Sono entrambi due compagnie che ancora si possono definire giovani, tra virgolette, sia Snapora che Fattoria Vittadini, e chiamiamo molto perché anche loro, come noi, come organizzatori, loro come artisti, vanno alla ricerca del rapporto con la città, del rapporto con location insolite, e questo Heartbreak Hotel è una performance di movimento ambientata nella camera di un albergo. Per parlare di questo stato di passaggio, dell'anomalia del vivere in albergo, come ovviamente una sorta di simbolo di una situazione di passaggio in cui uno non sa da dove viene, dove sta andando e cerca un luogo come quello per ritrovarsi.
Quindi si cambia albergo ogni volta?
No.
Siete in un albergo che però verrà comunicato il giorno prima della rappresentazione.
Verrà comunicato il giorno prima, così per proteggere in qualche modo la privacy degli altri ospiti dell'albergo,
andiamo tutti a rompere le scatole.
È un albergo piccolino con gestione familiare che amiamo molto perché non ce ne sono più tanti.
Certo. No, ma non diciamo troppo che sennò poi si capisce. Quindi anche per quello rivolgetevi a Zona K, come del resto per il ritorno di Europa a domicilio. A grande richiesta si diceva una volta, no? Ritornano i Rimini Protocol, che ancora una volta Zona K ha portato per la prima volta a Milano con il loro Home Visit Europe, Europa a domicilio per l'appunto, che si svolge tutto anche lì in una casa messa a disposizione da cittadini, dove tutta una serie di astanti e spettatori, ma anche attori di un, chiamiamolo, gioco da tavolo che diventa qualcosa di molto di più, si interrogano su quanta Europa c'è in loro. Poi il sistema lo vedrete se parteciperete, insomma, a questo, che è, insomma, tutta la performance dura almeno un paio d'ore, quindi è davvero interessante, molto molto coinvolgente.
Non ho niente da aggiungere.
No, visto che l'ho fatto, facevo quella che sa, insomma, sì, cioè, sì. Visto che l'ho fatto, ero molto...
Guarda, l'enorme piacere di poter dire ritorno a grande richiesta, nel senso che è veramente un'enorme soddisfazione poter dire una cosa così e poterlo fare. Cioè, i progetti di Rimini Protocol non di rado sono progetti che rimangono in mano all'organizzatore locale, chiamiamo così, e quindi si possono ripetere nel tempo, e questa è un'enorme
ricchezza. Sì, perché si può svilupparlo praticamente applicando, insomma, il metodo e il pattern che i Rimini Protocol hanno lasciato, certo, un modo un po' più moderno di fare, no, performance. Tutto questo nel Focus Urban di Zona K, che ci fa piacere appunto tornare a visitare con tutte queste belle cose, quindi andate ovviamente in rete, cercate le iniziative di Zona K, trovate tutti i dettagli. Per quello che riguarda Gheria, domani e dopodomani, come avete sentito, subito al CRT se volete ancora provare a vederlo. Grazie Valentina Kaslunger, buon lavoro.
Grazie a voi,
buon lavoro anche a voi. Ciao.
A presto.
Eccoci ad annunciare un'altra stagione che prende il via e sta per essere presentata in conferenza stampa, e gentilmente, come insomma tanti artisti fanno, sono nostri ospiti in diretta per qualche minuto per darci qualche anticipazione. Parliamo della prossima stagione di Pacta dei Teatri, ormai nella loro nuova sede, anche se insomma ormai ci hanno fatto quasi una stagione e mezzo, che è quella del Salone di Pacta, il noto, insomma, salone di via Ulisse Dini, che è ripreso vita grazie alle nuove iniziative e anche alla ristrutturazione che è stata appunto fatta recentemente. Anni Graimondi è collegata con noi, poi la lasciamo libera fra pochissimo perché appunto deve andare in conferenza stampa. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, non possiamo esaurire tutto quello che farete, perché altrimenti, insomma, a parte che spoilereremmo tutto quello che state per dire, non sarebbe carino, ma possiamo dare qualche anticipazione, abbiamo il permesso vostro e di tutti gli altri, insomma. Ecco.
Sì. Va bene, allora qualche anticipazione.
C'è una linea, c'è un titolo?
Sì, sono intanto i 10 anni di teatro di Pacta, che compie 10 anni, il secondo anno di del Pacta Salone, che ha come linea il teatro come custode della metamorfosi, vale a dire questa possibilità, questa capacità che possiamo avere noi operatori, artisti, di ospitare le figure e tutti i fatti più contrastanti, pensiamo dell'oggi, che possono prendere spunto dal Novecento. Infatti abbiamo tantissime situazioni di rivoluzioni, di catastrofi, di shock, ma anche di modelli positivi dal Novecento a oggi. Quindi indaghiamo i temi del contemporaneo guardando quello che è il Novecento, con qualche incursione tipo Voltaire nel passato, per vedere anche come possiamo reinventare o costruire nuovi modelli di convivenza con la diversità, con il cosiddetto altro, considerando lo sguardo al panorama generale, le difficoltà generali di ospitare gente. Ecco, il concetto del salone, del Pacta Salone, è proprio quello di luogo di aggregazione, di ospitalità, di tante giovani compagnie. Per esempio, in apertura abbiamo un testo, non dico inedito, ma quasi, che è Atti di guerra di Edouard Bond, messo in scena da una giovanissima compagnia, in parte italiana, in parte francese, con un'operazione di studio di un testo complesso, che però ci parla dell'oggi in modo a volte drammatico, a volte grottesco, ironico, divertente, ma molto molto vicino a noi come sguardo e come tematica. Poi abbiamo, che so, la conversione di un ex manager bancario che ci racconta delle nefandezze del sistema bancario, questo è tratto da un libro, da fatti reali proprio di un ex manager. Queste sono, diciamo, dei piccoli assaggi, per non dire anche lo sviluppo del progetto Donne Teatro Diritti e sì, il Festival Teatro in Scienza, che sviluppa un po' la sua tematica, cioè il tema dei robot, da un testo di Asimov, qualcosa di questo tipo.
Avete anche delle ospitalità, naturalmente.
Sì, 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 produzioni nostre, ma quelle che ho citato sono per esempio ospitalità, tutte quelle che ho citato fino adesso sono.
Allora parliamo delle vostre
noi
produzioni.
Produciamo. Allora, le nostre produzioni sono invece più allora c'è Harold Pinter, c'è una rivisitazione di Euripide con le Baccanti, riscritta da Maddalena Malto Kutmis, e c'è anche la ripresa di Pirandello, che per noi è stata una punta di diamante quest'anno. Adesso quest'anno 2017 sono i 150 anni, c'è un anniversario e noi lo omaggiamo. Nel campo della scienza c'è un'anteprima con uno sguardo su Maria Gaetana Agnesi, sarà un'anteprima di uno studio sempre nostro che riguarda più la scienza. E poi abbiamo una coproduzione che è Il Candido di Voltaire, e poi appunto tanta drammaturgia contemporanea ospite, anche proprio guardando anche quelli che sono c'è un focus particolare per esempio sui diritti nel mondo, che sono stati dei punti, degli snodi fondamentali che hanno cambiato il nostro modo di vedere dal Novecento a oggi, vale a dire la bomba di Hiroshima e Nagasaki, quello che è successo nelle piazze tutte le madri alla ricerca dei loro figli dai desaparecidos dell'Argentina, ma andiamo anche a Plaza de Mayo, Tahrir. Poi c'è ovviamente lo sguardo anche sulla Shoah, perché non si può non avere, ma c'è anche lo sguardo sui Rom e Sinti, che la storia di questo genocidio di cui anche si parla pochissimo. Poi ci sono anche cose più divertenti, sì. Margherita Antonelli, sì. Che ci diverte con il suo manuale di sopravvivenza per le domestiche, oppure uno sguardo un po' musicale e teatrale sulla vita rocambolesca di Marianne Faithfull, su questo progetto di Angela Amalfitano, su queste donne piene di destino, come viene chiamato, Patti Smith e Marianne Faithfull. Questo, ecco, diciamo è... un assaggio, ma vi ho dato un grande assaggio.
Sei stata bravissima, Annig, perché appunto, ripeto, la conferenza stampa sarà tra breve e quindi poi, insomma, ricordiamo anche dove gli ascoltatori recupereranno tutti i dettagli della vostra nuova stagione in rete.
Sì, www.pacta.org.
Grazie ad Annig Raimondi, buona conferenza stampa e buona stagione, a risentirci.
Grazie mille, a presto, ciao, arrivederci.
E noi adesso abbiamo come al solito uno spazio pubblicitario, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult Estate.